Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Ci ritroviamo dopo una lunga pausa estiva praticamente. Adesso stiamo registrando che è quasi finito anche l'autunno, quindi la faccia della pausa estiva. E con noi chi meglio di Michela Frediani per ricominciare alla grande la nostra seconda stagione. Sono un po' emozionato nel dirlo. Ciao Michela, grazie mille per essere qua con noi oggi.
Grazie Michael, grazie a te per avermi invitata.
Ma no, fantastico, grazie a te che hai accettato. Ci ascolti? Prima domanda importante?
Certo.
Ah, bravissima. Se no, questa faceva un po' da spartiacque su come poteva andare poi eventualmente la puntata. No, scherzo, ovviamente. Allora, se ci ascolti sai che ha una struttura abbastanza precisa, ovvero partiamo veramente dagli albori, che cosa fai in Magnetic Media, quando sei arrivata, per parlare un po' del tuo percorso professionale, percorso di studi, ma poi approfondire più che altro anche quelle che sono le passioni, quindi per darti la possibilità di farti conoscere e per noi di conoscerti un pochino di più, anche perché sei una delle new entry di Magnetic Media. Quindi dai, partiamo con ordine. Da quando sei in Magnetic Media e di cosa ti occupi?
Io sono arrivata a inizio luglio e mi occupo di back office, segreteria commerciale. Quindi sono arrivata in affiancamento a Rita, diciamo, per
Santa Rita.
Santa Rita, veramente, ma in più di un'occasione l'ho chiamata Santa Rita, che mi ha spiegato il lavoro, perché di fatto io vado a rafforzare quello che è il suo ruolo, essendo in un momento così di riorganizzazione, di ampliamento, di arrivo di nuovi commerciali, così c'era la necessità comunque di ampliare il back office. Io conoscevo Magnetic Media perché sì, l'azienda dove lavoravo prima utilizzava come fornitore di clienti finali comuni, e quindi avevo già dei contatti, anche se non li conoscevo benissimo, però Econocom.
Ok.
Io lavoravo in Econocom, conoscevo Magnetic Media perché mandavo gli ordini di acquisto per il Mac dei nostri clienti finali comuni.
Ok.
E quindi, non so, mi ha ispirato simpatia, avevo intenzione di cambiare un attimino, di evolvermi, di fare qualcosa di nuovo, nonché anche, perché no, avvicinarmi a casa anche, nel senso che...
Perché tu di dove sei?
Io abito a Bellinzago Lombardo, che è molto vicino a qua, Econocom a Milano, una bellissima azienda nella quale ho lavorato bene per tanti anni e ho imparato anche tanto. Quindi il motivo non era un'insoddisfazione, ma una voglia di cambiamento. Ero arrivata a un punto dove nel mio team ero la più esperta, quella, se c'era un dubbio vai a chiedere alla Michela, se c'è un contratto difficile da preparare in poco tempo fallo fare a Michela, anche se il cliente non è suo. Sentivo un po' arrivata a contromure, adesso non vado più avanti, avevo voglia di...
E tutti che mi rompono le scatole, quindi...
No, per le scatole no, io ce l'ho un po' sempre l'atteggiamento da maestrina, un po' antipatica.
Ah, pensavo più da chioccia,
così,
no? Ok, speravo più da chioccia.
Forse anche, non lo so. Comunque questa voglia di essere io quella che deve imparare e non tanto sempre insegnare, nel momento in cui ho cercato nuove opportunità in giro, ho ristretto il raggio di ricerca in una zona vicino a casa, perché anche qui siamo ricchi di realtà interessanti, come mi è sembrata Magnetic Media. Ho tentato un approccio e è andata.
Oh, fantastico. Infatti ti volevo chiedere com'era nata, perché essendo un fornitore mi immaginavo, cos'è, in una mail di ordine, una postina, ma per caso cercate?
Oh, ma una cosa un po' del genere, perché io conoscevo un commerciale che è Gianmarco Banfi, perché gli mandavo gli ordini per i nostri clienti finali.
Ok.
E quindi gli ho detto, ma senti, a chi posso rivolgermi per mandarvi un curriculum? Mi ha detto, guarda, sul nostro sito c'è la sezione Lavora con noi, quindi ho mandato una candidatura nella sezione Lavora con noi, sono stata contattata.
Okay. E in Econocom per quanto tempo?
Quasi 11 anni, più di 10 anni, sì.
No. E prima invece?
Allora, prima ho fatto diverse esperienze. Allora, io ho fatto la musicista per 25 anni, più o meno dai 15 ai 40, 43.
Professionista?
Professionista, sì, ho fatto il conservatorio. E quindi poi ho cominciato a lavorare come orchestrale molto prima del diploma, perché ho scelto uno strumento un po' particolare, che è la viola, che normalmente un bambino, quando si iscrive a una scuola di musica, sceglie il violino, la chitarra, il pianoforte, il flauto. La viola non pensa mai nessuno, ed è stata una scelta casuale ma fortunata, perché
che era rimasta quella,
siccome nessuno studia viola, alla fine poi nell'orchestra mancano le viole, ero molto ricercata, quindi avevo 15 anni, quindi non guidavo manco la macchina, venivano a prendermi a casa per portarmi a fare le prove perché mancavano le viole.
Ma dai.
Quindi io quando ho cominciato in conservatorio a frequentare le lezioni di esercitazioni orchestrali, che è una materia d'obbligo per superare gli esami, in realtà io l'orchestra la frequentavo già a livello professionale all'esterno.
Ah, ok.
Quindi avevo già un'esperienza professionale ancora.
Ma quanti
prima,
concerti facevi?
Un centinaio l'anno più o meno.
Ah, caspita, sono tanti.
Quasi tutti i giorni, sì.
Ok, ma a che livello si parla di...
Livello professionale? Allora, io lavoravo come freelance.
Sì.
Perché concorsi sono rari. Allora, si entra in un'orchestra o tramite concorso, oppure tramite audizione che consente di entrare in una graduatoria e venire chiamati nelle situazioni in cui è necessario ampliare l'organico. Ho fatto tantissime audizioni e per merito di quelle ero spesso contattata. Non ero dipendente, ma lavoravo come freelance con partita IVA e andavo a farmi un mese, un giorno, una settimana, sei mesi, la tournée o quello che capitava, secondo la necessità delle varie orchestre che avevano di ampliare l'organico. Quindi io ho lavorato tanto con l'orchestra della RAI quando c'era ancora l'orchestra Milano. Poi si sono fuse in un'unica sede l'orchestra nazionale a Torino, ma una volta c'era la RAI a Milano, la RAI a Roma, la RAI a Napoli. Poi la RAI a Milano aveva sede in conservatorio.
Perfetto.
Quindi io andavo dal primo piano a lezione di viola, giù a lezione, prova con l'orchestra la RAI, avevo tutto dentro, e anche il liceo, perché io ho frequentato le scuole medie e il liceo all'interno del conservatorio, quindi avevo tutto a portata di mano.
Ah, tutto lì praticamente?
Tutto a portata di mano.
Ok, sì, ok. Sì. Il palco più importante che hai calcato?
Ma ho fatto diverse tournée con l'Orchestra Verdi, che adesso si chiama Orchestra Sinfonica di Milano. Sono stata all'estero, sono stata 2 volte in Giappone, in Sud America, l'Europa credo di averla girata tutta.
Wow.
Quindi ho fatto delle esperienze molto molto interessanti. Poi andavo anche a suonare nelle pizzerie e il pagamento era 2 lire e una pizza, se volevo la birra me la dovevo pagare. Ho fatto di tutto, non sono proprio così.
Ma sempre la viola?
Sempre con la viola, sempre con la viola, sì sì.
Ah, ma dai.
Sempre con la viola.
E come mai poi hai cambiato?
È arrivato un periodo, adesso non mi ricordo che anni erano, però più o meno 10-15 anni fa, in cui abbiamo subito tutti una fortissima crisi economica, l'abbiamo vista tutti in tanti
2008,
settori, sì, più o meno quel periodo lì, e quindi anche il settore dello spettacolo è rimasto gravemente ferito da questa crisi, perché i primi tagli, ahimè, vengono lì nelle cose che sono considerate forse meno... In realtà io credo che anche far star bene il cuore e la mente sia importante, poi va meglio anche tutto il resto, non lo so. Comunque ho cominciato ad avere qualche difficoltà a lavorare, avere meno contatti, cachet inferiori a ciò che ero abituata, situazioni un po' di difficoltà. E allora poi ognuno ha una propria situazione.
Ma non per farti conti in tasca, ma per curiosità, un cachet? Più o meno, mediamente?
Dipende, perché se c'è il contratto con la produzione di una settimana può avere un valore, un concerto spot dove si fa una prova e via, un altro. Diciamo che io, quando facevo la musicista a tempo pieno, guadagnavo di più di quello che guadagno oggi. Poi erano tempistiche di pagamenti molto lunghe, per cui facevo fatica a farci affidamento. Quando hai un'entrata regolare, sai che...
Sì, sì.
Quindi ci arriva lo stipendio, posso pagare, posso fare quell'acquisto lì. Io magari stavo 3 mesi senza vedere niente, poi di colpo arrivava il pagamento di una tournée, allora magari mi risollevavo. Non era facile da gestire, però ci campavo.
Ok, ok. Beh, quello come un po' ogni freelance, immagino.
Sì, 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 sì.
Il professionista.
Sì, sì.
Ok, ma curiosità, spesso chi o non riesce ad avere una carriera con lo strumento che è la sua passione,
sì,
o arriva alla conclusione di una carriera,
sì,
appunto,
sì,
con il suo strumento, poi spesso ho visto, almeno poi correggimi se sbaglio, si dà anche alla formazione, all'educazione, all'insegnamento.
All'insegnamento, sì, sì. Diciamo che in quel periodo trovare opportunità come insegnante non era più facile che lavorare in orchestra.
Okay.
È un percorso al quale non mi sono mai dedicata. Molti miei colleghi musicisti dopo il diploma hanno cominciato a inserirsi nelle scuole, accumulare punteggio, fare concorsi, graduatorie, tutto l'iter per poi diventare insegnante di ruolo, al quale io non mi sono dedicata perché non avevo bisogno, suonavo tanto, non avevo bisogno di insegnare. Mm-hmm. Poi in conservatorio c'era un po' la mentalità, quando volevano farci un rimprovero, quando non hai studiato, cosa vuoi fare nella vita? Finirai a insegnare alle scuole medie, che secondo me insegnare alle scuole medie è una cosa bellissima, però la mentalità sì. del conservatorio era quella, ce l'hanno inculcata in quel modo.
Un po' snob. Un po' snob, così.
Un po' okay. snob. Per cui io non mi sono mai dedicata a percorrere un iter per diventare poi un domani insegnante di ruolo. Ma anche perché suonavo tanto, non avevo bisogno.
Ma guarda, in realtà pensavo più che l'insegnante di musica alle medie era l'insegnante di viola in una scuola di musica, piuttosto che parlando con un amico che è il direttore di non mi ricordo cosa all'interno di un editore musicale. Lui uh-huh. segue tutta la parte di musica classica.
Sì.
Adesso appena mi ritorna il nome o quando lo vedo glielo chiedo più nel dettaglio, e mi diceva appunto che lui è appassionato, commercia violini, li prende mm-hmm, usati, mm-hmm. li rivende, ed si stava interessando per partecipare a concorsi per insegnare al conservatorio.
Sì, appunto. Sì, sì.
Quindi magari non è proprio per forza l'insegnante di musica delle medie.
È un percorso possibile, ma anche quello molto difficile. Le possibilità di riuscire sono veramente molto poche, e quindi è un'opportunità nella quale bisogna investire, secondo me, da giovani, quando te la puoi giocare, te la puoi rischiare, comunque hai un piano B. Diciamo che nel momento in cui io mi sono trovata in questa situazione dove prendo una decisione, cosa faccio, vado avanti a suonare, cosa faccio della mia vita, mm-hmm. ero già avanti con l'età, per cui questo l'ho scartata a priori. Per cui...
E quindi benvenuta nel mondo dell'informatica alla fine.
Sì, ma capitata per caso, guarda, perché poi io mi appassiono di qualsiasi cosa faccio. E è capitato per caso che mentre, vabbè, ovviamente le prime opportunità di lavoro sono i call center, io nel momento in cui ho cominciato a fare un lavoro diverso da quello della violista, che rispondeva mm-hmm. a qualche annuncio, io non ho altri titoli di studio se non quello di conservatorio, non ho fatto né ragioneria né niente, per cui mi candidavo per i call center, ho fatto il mio periodo lì con della serie, come dico sempre. Il giorno prima ero a Tokyo a fare la prima viola e il giorno dopo Vodafone, buongiorno, sono Michela, come posso aiutarla?
Certo.
Per cui posso con grande orgoglio dire che mi sono rimboccata le maniche per davvero.
E complimenti, non è scontato. Immagino sia stato comunque difficile.
Sì,
perché poi...
difficile sì, ma oggi ne vado orgogliosa.
Certo,
mi sento
bene.
Sì, perché è stato un percorso difficile. E poi ho lavorato tanti anni con contratti a termine, perché chiaramente io non rifiutavo alcuna opportunità di proposta, perché anche solo un mese di contratto in un'azienda qualsiasi per me era tutto insegnamento. E sono entrata casualmente in una ferramenta in contabilità tramite un'amica che avevano bisogno, e quindi ho cominciato un percorso un po' in ambito amministrativo, un po' a cominciare a sapere usare i tool gestionali di fatturazione, così, ma proprio per caso. Se mi avessero messo in un'altra cosa, magari avrei preso un'altra strada. E
certo.
Dopo da cosa nasce cosa, mi sono affidata alle agenzie interinali, che tutti ne parlano male, io le difendo sempre perché mi sono sempre trovata molto bene.
Bene.
Anche tramite un'agenzia interinale ero poi arrivata in Econocom, per esempio. E quindi questo è un po' il mio percorso, abbastanza lungo, di contratti a termine, dopodiché sono approdata in Econocom
e il resto è storia.
Ok.
Allora, lasciando un attimo da parte quello che è il tuo percorso professionale di formazione, ma mm-hmm. che rispecchia un po' anche la storia di tanti nostri colleghi,
sì.
ovvero che sono qua senza avere una formazione tecnica, ma più umanistica, da questo punto di vista. Altre passioni oltre alla viola?
Oltre alla viola, beh, i viaggi e la bicicletta. La bicicletta io forse ho imparato prima a pedalare che a camminare.
Ok.
Io ho una mountain bike non perché vado in mezzo ai boschi, ma perché è più versatile, facendo spesso ciclabili anche su sterrato, così. Allora ho scelto questo tipo di bici per andare in giro, e quando parto non torno più. E poi il camper, sul quale non può mai mancare la bicicletta, la combo camper bicicletta. Visto che qua in Magnetic Media ce n'è tanti di camperisti.
Sì.
Ce n'è tanti di camperisti. Parlando un po' così nei corridoi,
c'è la passione per...
ci sono altri colleghi camperisti.
Ok, che si collega alla tua passione per i viaggi.
Sì. Quello che mi manca di più forse della mia vita da musicista, oltre ovviamente il suonare, l'arte, tutto quello che c'è intorno, i viaggi, le tournée.
Ok, dopo voglio tornare un attimo su quello che ti manca della vita da musicista, ma il viaggio più bello.
il viaggio più bello. Io avrei voglia di tornare in Giappone.
Sì.
Mi ha affascinato, bello, non bello, può piacere o non piacere, ma è talmente diverso dal mondo nostro che qualsiasi cosa guardi è affascinante.
Okay.
Perché è diversa. Poi può essere magari non bella. Mi ricordo che questa tournée c'era un corista brasiliano e si parlava, dicevo, certo che il Giappone sono 20 anni avanti, la tecnologia, le cose, il senso civico, così, no? E lui diceva, guarda, io sono nato in Brasile che è il terzo mondo, oggi vedo il Giappone che è il futuro, ma sto bene in Italia che è una via di mezzo. Questo è il commento del corista brasiliano.
Giusto, giusto. Piacerebbe un sacco anche a me andare in Giappone. Io ho in testa, non lo so, la fioritura di marzo dei ciliegi.
No,
ciliegi,
sì.
Ok, piuttosto che una visita a Tokyo, piuttosto che vedere anche Okinawa.
Sì. Io sono stata a Tokyo, Osaka e poi il sud, c'è una città che mi sembra che si chiami Miyazaki, che è una città turistica di mare dove vanno i giapponesi a fare il miele, un po' come la nostra Venezia in un certo senso, no?
Ah, ok.
È affascinante, affascinante.
Mangiato solo sushi? No.
Ho mangiato, io in tutti i paesi in cui sono stata ho sempre assaggiato la cucina locale, non sono mai andata a cercare i McDonald's o i ristoranti italiani. La cucina locale, secondo me, il loro, qualsiasi popolo, il loro lo sanno fare bene, quindi per mangiare bene all'estero bisogna mangiare il loro.
Local. Locale, sì. La miglior cucina che hai incontrato?
Brasiliana.
Sì. Beh, già. Ok.
Brasile ha mangiato benissimo.
Un bel churrasco. Mi veniva da dirti, vuoi vincere facile da questo punto di vista. Ok. Invece ti volevo chiedere quanto tempo, se l'hai superata questa cosa qua, la nostalgia del palcoscenico, cioè l'adrenalina del palcoscenico.
No, ma la nostalgia non passa mai. Io è come se avessi subito... Lasciare la musica è stato come subire un lutto. Non passa mai. Okay. Quando ti manca, quando subisci un lutto in famiglia, così che ti manca una persona, puoi imparare a conviverci, ma non passa mai.
Certo, certo.
Questa
certo.
Sera ho un concerto, quindi dopo...
Ma ecco, infatti ti volevo chiedere, ma per passatempo, per hobby, così continui?
Sì, mi capita ancora, mi capita ancora. Per fortuna non sono uscita tantissimo dal giro, mi chiamano ancora, certamente considerando i miei impegni lavorativi. Io dal venerdì dalle 9 alle 18 sono qua, però per cose compatibili, dove le prove sono la sera o nel weekend, per fortuna mi chiamano ancora.
Ok, ok. Quindi, domanda se vuoi un po' strana, però genere di musica preferito?
Ma sai che mi piace tutta la musica, perché io amo anche il buon rock.
Ok, lo dici...
Sì, 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 sì.
E che ci devo fare? Mi piace.
La mia radio preferita è Virgin Radio.
Ah, ok. Meglio Virgin Radio o Radio Freccia? Oh, è la concorrente di Virgin Rock,
di
Virgin Radio, sì, 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 del gruppo di 102.5 fondamentalmente. Bella, vabbè. E il prossimo viaggio che hai in mente?
Prossimo viaggio che ho in mente, vado a trovare dei cugini alle Canarie. I miei cugini, sì, marito e moglie, si sono trasferiti a Fuerteventura un anno fa.
Ok.
Quando venite a trovarci, quando venite a trovarci, quando abbiamo due giorni di ferie, adesso,
adesso
noi saremo chiusi la prima settimana di gennaio, andremo a trovare i cugini.
Fantastico, fantastico. La scelta di vita importante anche la
loro. Sì, 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 beh, loro sono in pensione, hanno qualche anno più di me. E sono stati a trovare degli amici che già avevano fatto questa scelta un po' folle, sono rimasti entusiasti, hanno sbaraccato tutto, sono partiti.
Che meraviglia, quello che piacerebbe fare anche a me, però mia moglie non è molto dell'idea. Io le ho detto che voglio svernare al mare in un modo o nell'altro, ma quello sarà abbastanza complicato, perché come ti dicevo appunto lei non è assolutamente dell'idea. Grazie, se appunto come ci hai detto ci ascoltavi, sai che alla fine chiediamo un regalo, quindi qualsiasi cosa tu voglia condividere, ti senti di condividere, che può essere una canzone, un viaggio, un posto, un'emozione, una situazione, qualsiasi cosa, siamo qua ad ascoltarlo e a ringraziarti se hai voglia di farlo. Un consiglio, un libro, un viaggio, qualcosa che ti identifica e che hai voglia di condividere con noi.
Qualcosa che mi identifica. Vi consiglierei di ascoltare, poco conosciuto, il concerto brandeburghese numero 6 di Bach, dove i solisti sono due viole.
Ok.
Io l'ho suonato diverse volte, è molto bello. Poi i concerti brandeburghesi di Bach sono anche abbastanza, non dico facili da ascoltare, perché quindi sembra, sono quelli considerati un po' il Bach commerciale in un certo senso, no? Perché
con la cassa
Bach,
in quattro.
Il Bach complesso, tipo, non vi dico di ascoltarvi la grande messa in si minore che dura quasi 4 ore e dopo 2 minuti siete già stufi. I concerti brandeburghesi ve li consiglio tutti.
Ok.
In particolare il numero 6, che è l'ultimo, e i due solisti sono due viole.
Ok, concerti brandeburghesi numero 6 di Bach.
Esatto.
Me lo dimentico? Beh. Segniamocelo, che così va bene, va bene, va bene, l'ascoltiamo e grazie mille.
Grazie a voi
per questo, grazie mille per essere stata nostra ospite, per aver voluto condividere con noi tutte queste cose, e che dire, con tutti ci troviamo alla prossima puntata.
Grazie.
Ciao ragazzi, ciao, grazie,
ciao,
ciao. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.